e ci danno, sono brani che ci danno una vaga idea di quello che è il piano di Dio, che ci dà un'idea di quello che avverrà, che potrà avvenire. Per esempio, in Colossesi Paolo dice che feste, noviluni, sabati, insieme a altre cose, sono considerati ombre, perché queste cose qui hanno una parvenza di quello che è la realtà spirituale, ma non è la realtà quella chiara, come sarà, come dovrà essere, perché non è particolareggiata, ci sono cose abbastanza vaghe, abbastanza incerte, mancano di particolari e di conseguenza non è una visione chiara quella che noi possiamo avere. La Pasqua, per esempio, quella celebrata in Egitto, anche quella è un'ombra di quella Pasqua che poi Gesù ha realizzato, no, realizzato, adempiuto, perché la parola di Dio è sempre reale, non ha bisogno di essere realizzata. La parola di Dio è reale, si adempie in un determinato momento. E il sacerdozio è un'ombra, è scritto nella lettera agli Ebrei, che è un'ombra delle cose spirituali, quelle che sono nel cielo. Il Tempio è un luogo particolare che è rappresentativo di quella che è la relazione fra Dio e gli uomini, e questo Tempio in particolar modo, ora voglio considerare un pochino in maniera più approfondita, perché è stato fatto in due modi. Prima di pali, tende, veli, perché era chiamato il tabernacolo, chiamato la tenda di convegno, perché era un qualche cosa che doveva potersi smontare e rimontare da altre parti, perché lo usavano gli ebrei nel periodo dell'Esodo, quando dall'Egitto si sono trasferiti nella terra promessa e poi per varie vicende sono rimasti a vagare nel deserto per 40 anni. In questi 40 anni questo tempio era il punto di riferimento dove Dio si incontrava con i suoi, lì ci si incontrava soltanto con i sacerdoti. E il tempio poi, quello di muratura, quello fatto in maniera più stabile, è stato fatto da Salomone poi quando gli ebrei sono giunti nella terra promessa, quando ne hanno preso possesso, si sono stabilizzati, hanno avuto vicende alterne nel frattempo, ma quando poi si sono consolidati nella terra promessa, Salomone ha costruito questo tempio che sarebbe stato appunto anche lì il punto di riferimento, il punto d'incontro fra Dio e gli uomini. Il fatto di questo tempio, cioè la costruzione di questo tempio, disposizione, come era fatto questo tempio, era un cortile grande, ampio, dove in questo cortile vi erano vi potevano entrare un po' tutti quanti praticamente. Questo cortile era accessibile a tutto il popolo, ma dentro questo cortile c'erano due altri ambienti, il luogo santo e il luogo santissimo. Il luogo santo, nel cortile c'era l'altare degli olocausti, una conca di rame contenente l'acqua per le abluzioni, i lavaggi. Poi nel luogo santo l'altare dei profumi, il candelabro la tavola per i panni della presentazione, e nel luogo santissimo, che era diviso dal luogo santo da un tendone sul quale erano ricamati dei cherubini, a significare quei cherubini messi a guardia dell'Eden e della zona dove veramente Dio si relazionava con la sua creatura. L'Eden, la dimora, il punto di incontro con Dio, ma vi era anche l'impedimento a giungere all'albero della vita, perché nell'Eden c'era l'albero della vita. Questi cherubini stavano a significare che nel luogo santissimo c'era la presenza di Dio e nel luogo santissimo c'era l'arca della testimonianza. L'arca della testimonianza era una cassa ricoperta d'oro dentro e di fuori e conteneva un vaso pieno di manna, che è la parola di Dio, il cibo di Dio, la verga di Aronne che era fiorita a significare la resurrezione e le tavole della legge, che era la via da seguire per andare alla presenza di Dio. Questa tenda di convegno prima e il tempio dopo era per gli ebrei il massimo luogo nel quale loro potevano avere questo incontro, ma nel luogo santo potevano entrare i sacerdoti dopo aver fatto tutta una serie di un cerimoniale abbastanza complesso, sacrifici, lavaggi, eccetera, ma nel luogo santissimo solo il sommo sacerdote una volta l'anno vi poteva entrare, dopo anche lui aver fatto sacrifici per sé e per il popolo. E una volta all'anno avveniva questo rituale praticamente affinché il popolo fosse purificato e i suoi peccati fossero coperti. Però poi è successa una cosa. Dice in Ebrei una lettera molto importante che io vi consiglio caldamente di leggere e rifletterci sopra, meditarla, andare a vedere anche i riferimenti che fa a altri punti della parola di Dio. In Ebrei dice: se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aronne? Poiché cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Infatti queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene a un'altra tribù nella quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio, e la cosa è ancora più evidente quando sorge a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile, perché gli è resa questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Così qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli, Gesù, lo è con giuramento da parte di colui che ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno. Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli che sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare, inoltre quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare. Egli, invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Il cerimoniale che c'era in questo tempio era un cerimoniale che era stato dato a Mosè da Dio e veniva messo in pratica, in atto, e veniva seguito più puntualmente possibile, perché anche lì ci sono state varie, nel corso del tempo, varie alti e bassi, diciamo così. Ma tutto questo cerimoniale non era sufficiente a far sì che le persone potessero sentirsi a posto davanti a Dio, potessero avere quella comunione profonda con Dio. E quella, una cosa che in questo brano che ho letto è abbastanza, come dire, sconvolgente, posso dire. Dice: qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Qui viene definita inutile tutto il cerimoniale, tutta la legge. La legge è inutile. Tutto quello che veniva fatto per in qualche modo coprire il peccato, perché di questo si tratta, di avere una vita priva di peccato per presentarsi a Dio, non era sufficiente, non bastava. Era un qualche cosa di incerto, di vago. Infatti Paolo ebbe a dire da qualche parte che la legge è stata data per far capire alle persone il bisogno che avevano di qualche altra cosa. E qui dice: infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione. Ma ora c'è una situazione differente, c'è un nuovo sacerdozio, non è più quello di prima, fatto dai figli di Levi, i Leviti appunto. Qui c'è uno che è della tribù di Giuda, che non è previsto, come abbiamo letto, che dalla tribù di Giuda ci fossero persone che potessero dedicarsi al sacerdozio. Quindi c'è un cambiamento, c'è una rivoluzione nel piano che Dio ha del sacerdozio. Non c'è più la vecchia legge, non c'è più i vecchi sacerdoti che oltretutto avevano una durata limitata, perché tutti prima o poi dovevano morire, allora venivano sostituiti con altri. Qui subentra un nuovo sacerdozio, una nuova legge, un nuovo modo di operare, non più sacrifici, non più offerte, non più niente di tutto quello che era vecchio, perché c'è una nuova disposizione, un unico sacrificio, uno solo, Gesù. Gesù è morto, ha compiuto quel sacrificio, unico sacrificio che poteva risolvere i nostri problemi. Lo ha fatto e si è presentato al Padre. Quando Gesù è morto, la cortina del Tempio, quella che c'era ricamato sopra i due cherubini, si è squarciata, dice la parola di Dio, dall'alto al basso, perché la mano di Dio è intervenuta e l'ha strappata e ha aperto la via all'albero della vita, ha aperto la via alla sua presenza. Non c'era più bisogno a quel punto lì. E ricordatevi una cosa importante: il Nuovo Testamento non comincia con Matteo 1, comincia con la morte di Gesù. Quando Gesù è morto è cominciato il Nuovo Testamento, poi vediamo perché. In effetti, se voi considerate nelle varie scritture, quando viene detto: Signore, cosa devo fare per guadagnare la vita eterna? Che gli risponde Gesù? Gli dice: credi a me? No, non gli dice: credi a me e sarai salvato. Come Paolo disse al carceriere di Filippi: credi in Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. No, Gesù gli dice, gli cita la legge del tempo. Ama il Dio, ama il tuo prossimo, non commettere adulterio, non fare questo, non fare quest'altro. E lui gli dice, ma io queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. E Gesù, per smuoverlo dalla situazione, perché gli si aprisse la mente, gli dice, una cosa ti manca, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Anche questo giovane ricco ebbe tentennò e andò via. Non si sa se poi le parole di Gesù gli sono servite per poter capire il senso. Gesù gli voleva dire, non ti è sufficiente, non basta che tu abbia seguito tutta la legge, che tu l'abbia messa tutta in pratica, perché la condizione umana non è capace di mettere in atto perfettamente quella che è la volontà di Dio. Quante volte le persone fanno le cose buone, le cose belle, per una soddisfazione personale? Quante volte le persone si gratificano del loro buon comportamento? Ah, come sono bravo, io non ho fatto male a nessuno, non fo male a nessuno, non rubo, non ammazzo, il che sarebbe tutto da rivedere alla luce della parola di Dio. Perché anche quando Gesù nel sermone sul monte disse, chi ha detto stupido al suo fratello sarà condannato alla genna del fuoco, chi lo avrà chiamato pazzo sarà sottoposto al sinedrio. Vale a dire, non c'è bisogno di avere una relazione con una donna per essere adulteri, ma basta il pensiero, il desiderare una donna che è sufficiente a considerare questa persona adultera. Questo dice Gesù. Ma perché rincara così la dose? Se già era difficile prima, la legge era difficile da mettersi in pratica, come mai ora Gesù aggiunge ancora delle altre situazioni? Perché la gente si potesse rendere conto che avevano bisogno di qualcuno che li liberasse da questa condizione. Non bastava cercare di mettere in pratica la legge per filo e per segno, perché c'era sempre qualcosa che sfuggiva. Non era un qualcosa da applicare, un codice da mettere in atto. Era una disposizione interiore. Era un qualcosa che faceva parte dell'intimo umano, che andava risolto, che andava messo nella giusta condizione per potersi relazionare con Dio. E allora quel sacerdozio precedente, basato su sacrifici di animali che venivano immolati per cancellare l'ha cancellati Gesù i peccati, non era sufficiente, c'era bisogno di qualche cos'altro. E finché Gesù è stato vivo in questa terra, ha parlato basandosi sul Vecchio Testamento, perché era quella la condizione esistente a quel momento. Non poteva dire diversamente, non poteva insegnare un qualcosa diverso, perché ancora non c'era. Ma quando Gesù è morto, quando quella cortina nel Tempio si è aperta, ecco che le cose sono radicalmente cambiate. Si è aperta la strada per l'albero della vita, si è aperta la strada per la presenza di Dio. È alla presenza di Dio che noi possiamo andare, è alla presenza di Dio che noi possiamo stare la mattina quando veniamo qui, perché Dio è qui presente grazie non alle nostre bravate che facciamo, come siamo bravi, come siamo molto attenti alla legge, molto attenti alle regole. E noi veniamo tutte le domeniche qui, a chi è bravo come noi? Per forza Dio è qui. È per questo? No, vero? Meno male che non è per questo. Dio è qui perché Gesù ha pagato, perché Gesù è morto, perché Gesù ha aperto la cortina del Tempio e ci ha concesso di entrare nel luogo santissimo, dove soltanto il sommo sacerdote una volta l'anno poteva entrare. Ricordate Zaccaria, quando entrò nel Tempio, ebbe quella visione d'angeli, e la gente si turbò, quelli fuori, fa, ma che fa, perché non esce? Era quando gli fu annunciato la nascita di un figlio, no? Di Giovanni. E anche lui era sommo sacerdote, era entrato nel Tempio. Ma quando Gesù ha compiuto quell'atto, ha rivoluzionato tutto il sistema sacerdotale, tutto il cerimoniale, tutto quello che c'era. Non aveva più significato, perché quello che aveva fatto lui era perfetto, era completo. Infatti disse compiuto quando morì sulla croce, perché a quel punto lì quello che doveva fare era stato fatto. Dice, a significare che da quando è morto è entrato in atto il Nuovo Testamento, per questo, sempre nell'Epistola agli Ebrei, per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Ma quando Gesù è morto, ecco che il testamento ha avuto efficacia. Poi Gesù è risorto, e questa è la conferma per noi che tutto questo è valido, perché non solo è morto, e quello è quello che ha cambiato, ha rivoluzionato tutto il sistema, ma per darci la certezza a noi che tutte queste cose erano efficaci, erano valide, c'è stata la risurrezione di Gesù, perché la morte non lo poteva più trattenere, perché quello che aveva fatto era efficace al 100%, e il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E il fatto che sia risuscitato è la dimostrazione che la morte non aveva più efficacia, non aveva più effetto. La morte era un qualche cosa di superato. Sì, ci sarà una morte fisica, una morte temporanea, perché poi c'è la risurrezione. Ma ci sarà, questa morte sarà un passaggio direttamente dalla morte alla vita. Gesù dice: chiunque vive e crede in me non morrà mai. Non è che non muore fisicamente, ma ci sarà questo passaggio da una condizione ad un'altra, non una vera morte che tutto è finito, come viene inteso molte volte in questo mondo, che con la morte si finisce tutto e tutto lì. No, per i credenti la morte sarà un semplice passaggio, semplice mettiamolo fra virgolette, ma sarà un qualche cosa che non è l'annientamento di tutto, ma sarà un'entrata, un'entrata in una situazione estremamente migliore di quella che viviamo in questo mondo qui. Ora abbiamo detto che però non c'è la legge non serve per questo. Ma allora i cristiani possono fare il che gli pare?
No.
Sì. Possono fare il che gli pare. Perché Gesù morendo ci dà una cosa meravigliosa. Ci mette nel cuore che il nostro voler fare il che ci pare è far la volontà di Dio. E questo è il cambiamento. Che cambia il cuore, cambia la condizione interiore. Prima magari si poteva dire: no, io questa cosa non la fo perché è peccato, Dio non vuole che faccia quella cosa, sì che mi astengo. Quando interviene la grazia di Dio, io voglio fare la volontà di Dio e voglio evito di fare una cosa perché non piace a Dio. E il mio desiderio è fare le cose che piacciono a Lui, quindi non sono neanche attratto da quelle cose lì. Ecco perché possiamo fare il che ci pare, perché quello che ci pare è in sintonia con la volontà di Dio. Però, se no poi dopo potrebbe venire fuori delle cose, però c'è da considerare un'altra cosa. Se ci troviamo mancanti perché, come è detto da altre parti della parola di Dio, può capitare che si cade, ecco che quella vecchia legge che è stata superata dalla grazia di Dio mediante la morte di Gesù, ma ecco che quella legge ci richiama, perché dice: oh, che hai fatto? Tu hai fatto una cosa che non va bene, perché può succedere. Può succedere che a qualcuno viene nervoso e dà un cazzotto alla moglie, no? Alla moglie, no? Ci sono delle situazioni che possono metterci, come dire, fuori dal controllo di quella che è la situazione, ma ecco che per mezzo dello Spirito Santo quella legge ritorna a avere vigore. Perché? Perché abbiamo bisogno di ritornare nuovamente nella grazia di Dio. Allora, riguardare a Gesù, che Gesù che è pronto a intervenire anche in queste situazioni, perché abbiamo un avvocato presso il Padre. È un avvocato che intercede per noi, un avvocato che, a differenza degli avvocati che vogliono essere pagati, perché se andate dall'avvocato e poi dopo vuole essere pagato, Gesù invece ha pagato per noi. Guardate che razza di situazione, proprio come stravolge le situazioni Dio. Abbiamo un avvocato presso il Padre, dice: ma lui ha peccato, fermo, ho pagato per lui. Quello che lui ha commesso, quel debito, l'ho pagato io. È a posto lui. Quindi la nostra condizione non è quella di essere sotto la legge, attenti ai particolari per poter vivere secondo la grazia di Dio. No, è la grazia di Dio che opera in noi, che ci porta a vivere come Dio vuole. Infatti, sempre qui nella Epistola agli Ebrei, intanto vi cito un versetto di Paolo, alcuni versetti che ha scritto Paolo, che dice: ai Corinti lo dice, dice: con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo. E in Ebrei leggiamo: infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Ed aggiunge, questo è scritto varie volte nel Vecchio Testamento, che metterò le mie leggi nei loro cuori, e questo è importante, questo è il cambiamento. Egli aggiunge: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Il Signore ci benedica.